Per la verità mi sento un po' lusingato e anche un po' confuso dopo questa presentazione e un po' anche timoroso perché quando poi si collocano tante attese si finisce col essere più facilmente esposti alla delusione. Ma senz'altro il tema della famiglia è un tema, penso, che appassiona tutti quanti perché ne sentiamo la bellezza, il valore, l'importanza. Anche i rischi a cui è attualmente esposto, e quindi credo che sia per me un motivo di grande gioia il poter conversare un po' con voi su questo tema della famiglia. Devo anche dire che quando ho visto questo titolo mi sono un po' arenato perché non sapevo bene che cosa indicasse quale taglio dovesse dare. Poi, per quanto ho capito dalle spiegazioni, ho pensato di muovermi in questi termini. Guardando in faccia la realtà della famiglia oggi e riconoscendo che diventa sempre più difficile parlare di famiglia e sempre più normale parlare di famiglie. Ecco, allora mi sembrerebbe, così come momento previo di riflessione, cercare all'interno della nostra cultura alcune variazioni significative della figura famiglia. Ecco, pensando alla famiglia che ha una sua configurazione. Quale configurazione quali modificazioni ha assunto questa configurazione della famiglia davanti ai nostri occhi, nel nostro tempo? Beh, io direi che prima di tutto c'è un passaggio che abbiamo già sentito dire tante volte da una famiglia estesa ad una famiglia ristretta. Ma normalmente quando parliamo in questi termini, o parliamo di famiglia patriarcale nel primo senso, nucleare nel secondo senso, l'immagine è immediatamente catturata dalla riduzione numerica, dalla modalità più piccola con cui si presenta la famiglia. Ecco, in realtà penso che dietro questo passaggio da una famiglia estesa ad una famiglia ristretta, ci sia anche qualcosa d'altro, ci sia cioè un modo di pensare la famiglia fondata sulle relazioni coniugali e sulle relazioni genitoriali. Mentre in passato, quando parliamo di famiglia estesa, tutto sommato veniva considerato famiglia anche gli ascendenti, anche i collaterali, addirittura poi attraverso il matrimonio si implicavano parentele o affinità in una maniera molto ampia e tutto questo veniva messo sotto il nome di famiglia. Oggi, quando parliamo di famiglia, intendiamo quella realtà che è comprensiva dei coniugi e dei figli legittimi del matrimonio. Ecco, in realtà questo dato che potremmo dire è anche scontato di fronte ai nostri occhi, ha avuto una specie, potremmo dire, di sanzione anche giuridica quando numerose sentenze della Corte Costituzionale hanno proprio messo in evidenza che per famiglia deve intendersi soltanto quella nucleare, composta dal coniuge e composta dai figli legittimi. Ecco allora il passaggio da una famiglia estesa ad una famiglia più ridotta, ad una famiglia ristretta, comporta già un certo modo di pensare le relazioni che ieri venivano ritenute delle relazioni familiari, o delle relazioni fondanti anche la famiglia nella sua ampiezza, e oggi invece non vengono più calcolate come tali queste relazioni, se non riducendole alla relazione tra il coniuge e i figli legittimi. E com'è che è avvenuto questo passaggio? Io non vorrei dilungarmi così a cercare tante cause storiche, vorrei semplicemente far notare questo aspetto, che mentre ieri la figura della famiglia era fondata su un matrimonio indissolubile e quindi i parenti entravano a costituire davvero una parentela che faceva parte della famiglia, è chiaro che dopo l'introduzione del divorzio, non soltanto come fatto legale, ma come fatto anche culturale, dentro la mentalità, dentro il modo di pensare il matrimonio, è chiaro che con l'introduzione del divorzio il legame coniugale non esiste più in maniera permanente, non è più pensato in maniera permanente. Ma anche quando il legame coniugale non è più pensato in maniera permanente, continuano però comunque ad esistere i rapporti coi figli, quelli non si possono assolutamente eliminare. Ecco allora, questo che cosa determina? Determina un panorama di famiglie che incontriamo costantemente sotto i nostri occhi. Pensiamo per esempio se una coppia di sposi divorzia e poi l'uno dei due coniugi instaura una nuova vita matrimoniale riconosciuta dallo Stato civilmente. I figli che sono affidati a questo coniuge si troveranno a vivere e a relazionarsi con la persona che è stata introdotta, che è stata presa come nuovo coniuge. E naturalmente se succede che i due che si sposano per la seconda volta civilmente hanno tutte e due dei figli, succede facilmente che avviene un incrocio di fraternità tra figli, tra persone che non sono assolutamente legate tra di loro da vincoli generativi, da vincoli di fraternità. E d'altra parte è pur vero che questi figli che entrano in questo nuovo contesto familiare vivono progressivamente delle relazioni di tipo affettivo, delle relazioni di tipo educativo, delle relazioni di riferimento a degli adulti che sono analoghe, o per un certo verso sono identiche alle relazioni che vivrebbero nell'ambito di una famiglia, chiamiamola così, normale. Pensate per esempio a volte capita che addirittura tra questi fratelli, chiamiamoli così, fratelli, che si trovano a convivere, nati da un padre e da una madre, che però non sono insieme genitori di tutti questi. Ecco, pensate a volte la differenza di età che ci può essere tra i figli portati nel nuovo matrimonio da uno dei coniugi e i figli portati nel nuovo matrimonio dall'altro coniuge, o in rapporto ai figli che possono nascere ulteriormente. E naturalmente questa realtà, questa convivenza, è una convivenza che ha dei tratti chiaramente familiari, se non altro per la ragione che dicevo prima, perché questi figli hanno comunque un riferimento oggettivo, sotto il profilo dell'affetto, sotto il profilo della crescita, sotto il profilo dell'affrontare i problemi della loro vita, con quelle persone che di fatto costituiscono per loro i riferimenti più normali, più comuni, più quotidiani. È possibile individuare dei tratti di famiglia anche dentro questa nuova realtà? Ho trovato a volte un termine abbastanza singolare per indicare questo tipo di famiglia, un termine singolare espresso così, famiglia fisarmonica, perché la diversità di rapporto tra figli che formano questo complesso familiare è una diversità che si amplia a fisarmonica. Ecco, questo per dire allora che ci troviamo di fronte ad un cambiamento della famiglia e ci troviamo di fronte a configurazioni di famiglie che sono certamente molto diverse, molto variegate rispetto a modelli che potevano esserci in passato. Penso ancora ad una figura di famiglia che era fondata strettamente sul legame generazionale. In una famiglia padre, madre e figli avevano tra di loro un legame di generazione e penso alla introduzione dell'adozione, dove chi entra adottato nella famiglia, tutto sommato, condivide pienamente la vita della famiglia adottante. Ma questo ci porta anche a capire che se ieri poteva esserci un'equazione tra l'espressione il tale figlio di è nato da questa persona, oggi questa equazione non esiste più. Se poi pensiamo che in determinati casi anche una persona singola può adottare un bambino, la legge dell'83 dice quando si sia constatata l'impossibilità di affidamento preadottivo, una nonna, una zia, uno zio che ha cresciuto un bambino e che il tribunale ritiene giustamente che sia meglio affidarlo a questa persona con cui ha già instaurato dei rapporti affettivi anziché introdurlo in una famiglia adottante diversa. Ecco, tutto questo presenta una configurazione della realtà della famiglia, è una configurazione di relazioni familiari che, come capite, sono estremamente variegate, sono estremamente diverse. Per non dire poi di quelle che siamo soliti chiamare le famiglie di fatto, che nel loro stesso termine, nel modo con cui vengono indicate, presentano una certa ambiguità, perché famiglie di fatto di solito noi intendiamo due persone, un uomo e una donna, che convivono senza volere ratificare in nessuna maniera, né sotto il profilo religioso né sotto il profilo civile, la loro unione. Ecco, in fondo queste famiglie di fatto nel momento in cui, questa coppia di fatto, nel momento in cui decide di mettere al mondo un figlio, di generare, diventa una famiglia naturale, dove i legami generazionali sono dei legami riconosciuti e accettati dalle due persone. Per cui a volte il parlare di famiglie di fatto, nascondendo dietro questo termine una realtà di questo tipo, di due persone non sposate in nessuna maniera, aventi dei figli, forse un linguaggio improprio, perché per sé la famiglia di fatto riguarda unicamente i rapporti tra due adulti che vivono more uxorio. E ciò che caratterizza, mi sembra, questa realtà delle famiglie di fatto, che a volte si vorrebbero anche tutelare giuridicamente, o perlomeno da parte di alcuni movimenti o alcune famiglie di fatto si pretenderebbe avere un certo riconoscimento anche giuridico, credo che rasentiamo l'assurdo, perché nel momento in cui ti costituisci come famiglia di fatto, ripeto, la famiglia di fatto sono due adulti che convivono e non vogliono nessuna ratifica di carattere né civile né religioso. Nel momento in cui tu rifiuti ogni ratifica, mi sembra incomprensibile richiedere poi un qualche riconoscimento che tuteli dei tuoi diritti come se effettivamente fossi una famiglia. Ecco, questo panorama un po' così fatto a schizzi molto rapidi ci dice una cosa, che in realtà quando parliamo di famiglia, dietro il termine famiglia si trovano, sono rilevabili, delle configurazioni molto diverse di famiglie. Ecco perché qualcuno forse preferisce parlare di famiglie e non più di famiglia. Ma a che cosa induce una considerazione di questo tipo, una constatazione di questo tipo? A me pare che induca una osservazione semplice, ma anche abbastanza evidente. C'è qualche cosa che connota comunque queste diverse figure di famiglie? Sì, quello che mi pare venga normalmente, almeno sul piano legislativo, chiamato in causa come elemento che connota queste varie figure di famiglie, sono la relazione affettiva e la relazione generazionale, soprattutto. Ecco, allora è proprio a partire da qui che mi pare sia lecito e sia doveroso fare anche un ragionamento. Quando sotto lo stesso termine vengono a essere raccolte delle realtà diverse o delle figure diverse, non basta trovare quali sono gli elementi che in qualche maniera accomunano queste realtà diverse. Bisognerebbe anche trovare qual è l'elemento tipico, specifico, costitutivo che noi chiamiamo famiglia e che, proprio perché in parte più o meno rilevante si trova anche in altre configurazioni, proprio per questa ragione anche queste altre configurazioni possono essere denominate in un certo senso famiglia. Emerge in altri termini la necessità, io penso, di recuperare una categoria del pensare che è quello della analogia. Una categoria che credo molto spesso è negletta, a volte addirittura anche disprezzata, ma che è comunque fondamentale se si vogliono evitare delle confusioni e se si vuole, all'interno di realtà diverse, confluenti sotto lo stesso nome, rispettare e riconoscere queste differenziazioni, queste diversità. Bene, allora potremmo tentare a questo punto di dire come possiamo passare dalle varie figure di famiglia, ne ho descritte alcune, ecco, ne ho accennate alcune, non sono neanche tutte, ma sufficienti per avere davanti agli occhi una varietà. Ecco, come è possibile passare dalle varie figure di famiglia ad una figura fondante, ad una figura che è quella che specificamente può essere chiamata, può essere definita famiglia. Ecco, accennavo un momento fa al fatto che queste varie figure di famiglia sono delle figure in cui prendono corpo diverse modalità di relazioni interpersonali. Però queste diverse modalità di relazioni interpersonali, dicevo, hanno in comune queste due connotazioni, queste due dimensioni, la dimensione affettiva e la dimensione generativa. Naturalmente queste due dimensioni sono anche giocate in maniera diversa dentro queste varie figure di famiglia, però pur giocate in maniera diversa sono due dimensioni compresenti in tutte. Ebbene, esaminando queste due dimensioni nel loro significato, io starei per dire nella loro natura, è possibile delineare una figura di famiglia a cui convenga in senso proprio e specifico questo nome di famiglia. È quello che vorrei tentare in questo secondo pensiero, in questo secondo momento della riflessione. La dimensione affettiva richiede che la relazione tra persone, perché qui si tratta di una relazione tra persone, sia una relazione fondata sull'amore. E dall'altra parte la dimensione generativa richiede che questa relazione d'amore tra le persone sia tra persone di sesso diverso. Non è possibile pensare la generazione, non dico la produzione di soggetti umani, ma la generazione se non tra persone eterosessuali. Ecco, proviamo un istante a tenere conto di queste due dimensioni che in una maniera o nell'altra, in una forma o nell'altra, entrano comunque ogni volta che si parla di famiglia, qualunque sia la figura che la famiglia assume. Ecco, proviamo a andare un tantino a fondo di queste due dimensioni. Se la dimensione affettiva richiede una relazione fondata sull'amore, se si tratta di un amore in cui non si scambiano degli oggetti, ma in cui ci si dona tra persone, allora questa dimensione affettiva che connota la realtà della famiglia, proprio perché è relazione di amore tra persone, ha inscritte dentro di sé alcune connotazioni, alcune esigenze. Per esempio, ha inscritta la connotazione di essere una relazione totale, che implica la totalità della persona. Perché come potrei dire vero, autentico? La relazione in cui due persone che si amano si giocano dentro questa relazione, al di fuori di una disponibilità totale di se stessi. Appunto perché la persona non è divisibile, appunto perché la persona non è un oggetto, appunto perché la persona che entra in una relazione matrimoniale entra come persona, con la totalità di se stessa, dei suoi sentimenti, dei suoi affetti, della sua intelligenza, della sua capacità di programmazione, dei suoi progetti di futuro, del suo corpo, della sua sessualità. Allora, quando ritengo che al di dentro di una figura di famiglia debba essere comunque reperibile, perché indispensabile per parlare di famiglia, una dimensione affettiva che connota la relazione dell'amore interpersonale, se vado a fondo di questa esigenza, non riesco proprio a vedere un amore che non sia impegnativo di tutta quanta la persona, della persona nella sua totalità. E proprio perché è impegnativo della persona nella sua totalità, ecco perché è anche un amore che è fedele, perché la persona è storia, la persona è un soggetto che perdura al di dentro un divenire legato alle sue trasformazioni, alle circostanze, alle situazioni, all'ambiente. Ecco, ma comunque una persona non è mai statica. Una persona è sempre in crescita, in divenire. E se quello che io ho messo in gioco nella relazione affettiva che configura la famiglia è una relazione di amore personale e quindi totale, essa non può che essere permanente, non può che essere fedele, non può che perdurare nel tempo quanto perdura la persona. Ed è nello stesso tempo, anche trattandosi di una relazione d'amore personale tra due soggetti di uguale dignità, allora è indispensabile anche salvaguardare a tutti gli effetti questa uguale dignità. Ecco perché il matrimonio porta in scritto nella sua natura l'esigenza di essere monogamico, perché la parità, la pari dignità, la complementarietà delle persone che si giocano completamente e totalmente in un progetto d'amore non può rischiare di essere suddiviso in una molteplicità di soggetti che renderebbero impari o dispari il rapporto e quindi non più veramente e pienamente totale. E infine la relazione di amore tra due soggetti che sono maschio e femmina, porta implicito anche una apertura, una disponibilità alla procreazione. E qui la cosa che mi sembrerebbe più giusto osservare è che la procreazione non è pensabile al di fuori di un contesto di relazione che dica prima di tutto l'amore della coppia, l'amore degli sposi. Voi ricorderete quanto si è discusso negli anni del Concilio e negli anni immediatamente dopo il Concilio, dopo la pubblicazione della Gaudium et Spes, che aveva abolito la terminologia di fine primario e fine secondario nel matrimonio, quanto si era discusso per evidenziare, per mettere in luce il rapporto comunque intrinseco tra l'amore e la generazione e la procreazione. Proprio perché la procreazione non nasce solamente come fatto biologico, ma come fatto di due persone che sono talmente unite nel loro progetto di vita, nella loro condivisione di vita, così completamente unite da mettere in gioco totalmente se stesse, che chiamano in causa anche la possibilità della procreazione. E difatti la condizione prima per una procreazione che la Gaudium et Spes chiamava responsabile era proprio questa, che le due persone sposate si amassero così veramente e così pienamente tra di loro da essere uno e quindi da esprimere questa unità che li raccordava tra di loro anche nell'unità della creatura che da loro nasceva. Ecco perché allora potremmo arrivare a dire che certamente ci possono essere varie figure di famiglie. Varie figure di famiglie che intanto possono meritare il nome di famiglia o intanto possono essere riferite alla famiglia in quanto hanno un riferimento con una realtà di questo tipo, dove un uomo e una donna si amano donandosi totalmente, definitivamente, in un rapporto di parità e di complementarietà che è aperto alla generazione. Direi che la vecchia filosofia, ma che ha pur sempre degli elementi validi, permanenti, definiva questa realtà l'analogato principale, col quale poi venivano a configurarsi, al quale poi venivano ad assomigliare altre realtà che per certi aspetti ripetevano e riprendevano qualcosa di quella figura piena, autentica, e che proprio perché riprendevano qualcosa di quella figura piena e autentica, in questo caso della famiglia, potevano in qualche modo essere chiamate famiglia, ma sempre facendo attenzione alla debita distinzione. Ecco, è su questa figura di famiglia che guardiamo, e a questa figura di famiglia che guardiamo cogliendo in essa anche il riflesso della rivelazione. Sì, perché in fondo sappiamo benissimo che il matrimonio e la famiglia sono degli istituti naturali. Non sono entrati nella storia dell'umanità a partire dalla rivelazione. Sono presenti a partire dalla natura. Che cosa ha portato la rivelazione? Che cosa ha portato il fatto cristiano a questa realtà? Che cosa ha donato? Quali connotazioni, se volete, o quale modalità, quale visuale ha portato la rivelazione a questa realtà? La rivelazione ha portato alla realtà della famiglia questa novità, questa espressione di essere luogo manifestativo dello stesso disegno di Dio che quando ha pensato all'umanità e ha pensato al proprio rapporto con l'umanità, l'ha pensato in termini sponsali. Ecco perché Gesù dirà nel Vangelo, allorché gli viene posta la famosa domanda: è lecito o no ad un uomo rimandare la propria moglie per qualsiasi causa? Gesù risponderà: no, non è mai lecito. E di fronte ai farisei che sussumono questa risposta dicendo: ma se non è mai lecito, perché mai Mosè ci ha permesso di rimandare la propria moglie? Ve l'ha permesso come male minore per la durezza del vostro cuore, ma al principio non fu così. E quando Gesù dice queste parole, al principio non fu così, si rifà immediatamente al testo della creazione, della Genesi, perché quando Dio creò l'uomo, lo creò maschio e femmina. Ed è quest'uomo maschio e femmina che è immagine di Dio. Ed è a quest'uomo maschio e femmina che è stata proposta, è stata affidata la generazione. Per questo l'uomo lascerà suo padre, sua madre, si unirà a sua moglie, i due saranno uno. Questo sta a dire allora che ciò che la rivelazione, soprattutto la rivelazione neotestamentaria, cristiana, mette in luce, evidenzia, esprime del matrimonio come di una immagine nella quale viene a compiersi la stessa presenza di Dio che vuol manifestare il suo amore per l'uomo. Ecco, quando la rivelazione neotestamentaria si esprime così, si rifà al principio, all'ordine della creazione. Cioè, in fondo non fa altro che dire: già come fatto naturale il matrimonio ha questa portata. La rivelazione evidenzia, mette in luce, fa risplendere questa portata già implicita nel matrimonio naturale, la fa risplendere in una pienezza che diventa partecipazione allo stesso disegno salvifico di Dio. Così come fin dall'inizio della creazione è iniziata la storia della salvezza, che è continuata ed ha avuto il suo centro in Gesù Cristo, la pienezza del tempo, alla stessa maniera potremmo dire la storia del matrimonio, che è fatto di salvezza, ha visto esplicitarsi, esprimersi, emergere tutta la sua potenzialità salvifica dal momento in cui, nella pienezza dei tempi, Dio si è fatto uomo e ha vissuto la sua relazione con l'uomo nell'incarnazione, nella unione ipostatica, dove davvero i due, il Verbo e l'uomo, sono diventati congiunti nell'unità della persona. Ecco, questo ci fa pensare allora alla straordinaria bellezza, alla straordinaria grandezza del matrimonio. Mentre ci fa intravedere da una parte che ogni matrimonio, anche quello che si compie, che avviene, che matura al di fuori del contesto cristiano, al di fuori del contesto della rivelazione, è un fatto di salvezza, perché fin dal principio Dio l'ha pensato così, dall'altra parte anche ci è dato di cogliere tutto lo spessore straordinariamente divino, straordinariamente salvifico, che per due battezzati assume il loro matrimonio, che diventa effettivamente il segno in cui continua ad incarnarsi, in cui si prolunga in qualche modo la stessa incarnazione di Gesù Cristo per salvare l'uomo. È qualcosa di straordinario, è qualcosa di stupendo. È qualcosa che, direi, mozza il fiato. Io dico tante volte, quando mi capita di parlare a dei fidanzati che scelgono di celebrare il sacramento del matrimonio, di sposarsi in chiesa, io dico tante volte, ma voi vi rendete conto in che vortice siete coinvolti nel momento in cui riconoscete che il vostro amore è un amore che per vostra decisione, per vostra scelta, voi maturate nella vostra condizione di cristiani, di figli di Dio, e che perciò stesso diventa una partecipazione e un prolungamento della sua presenza, della sua azione. Vi rendete conto? Ecco perché da questo punto di vista dobbiamo giustamente dire che il matrimonio sta a cuore alla Chiesa, sta a cuore enormemente alla Chiesa, perché in fondo vede al di dentro della realtà matrimoniale questo stupendo esprimersi della stessa azione salvatrice di Dio, la quale azione salvatrice non ha trovato soltanto nel matrimonio un'immagine per esprimersi, ma ha trovato nel matrimonio un luogo in cui attuarsi, in cui realizzarsi. Molto spesso ho l'impressione, sempre parlando con dei fidanzati che pure scelgono liberamente di sposarsi in chiesa, di sposarsi da cristiani, ho l'impressione che questa dimensione sia completamente assente, dove il termine sacramento del matrimonio significa fare un rito analogo a chi potrebbe fare un rito civile, benissimo, noi lo facciamo religioso, ma è un atto, ma è un momento, ma è un entourage. La consapevolezza invece che celebrare il sacramento del matrimonio significa che tu diventi il luogo in cui oggi il Cristo continua la storia della salvezza, e la continua non solo per te, per voi due, ma la continua per i vostri figli, ma la continua per la società, ecco l'impressione che questa consapevolezza sia una consapevolezza che non c'è, ecco, o perlomeno è soltanto vagamente intravista, quando non addirittura è pensata come sì, una bella fantasia dei preti che, non essendosi sposati e non sapendo che cosa vuol dire vivere con la moglie giorno per giorno, e allora fanno la poesia sul matrimonio. No, in realtà questa non è poesia, questa è la sacrosanta realtà del matrimonio cristiano. Ecco, 2 minuti ancora?
Certo.
Vorrei terminare dicendo che questo interesse che la Chiesa ha nei confronti del matrimonio, motivato da questa ragione che dicevo adesso, porta anche la Chiesa a considerare la famiglia come un soggetto vitale al di dentro del tessuto della comunità cristiana. Così come sollecita anche la società civile a riconoscere nella famiglia un soggetto vitale, un soggetto importante, una risorsa importante. Ecco, e sotto questo profilo vorrei semplicemente e anche rapidamente, per non tediarvi troppo, dire che oggi si parla molto della famiglia come soggetto nella vita pastorale della Chiesa o come soggetto nella società. Ecco, io penso che non debba essere enfatizzata troppo questa espressione, questa visuale. In qualche modo la famiglia è sempre stata soggetto, la famiglia come tale è sempre stata soggetto. È vero però che oggi, molto più che in passato, si riscopre e si tende ad evidenziare la famiglia che nel suo insieme ripresenta la stessa realtà della Chiesa. Quando Monsignor Fiordelli al Concilio aveva chiesto di introdurre questa espressione, la famiglia Chiesa domestica, aveva suscitato alcune perplessità e anche un dibattito con posizioni differenziate. Ma alla fine le motivazioni da lui portate hanno avuto la meglio, hanno avuto la capacità di convincere, proprio in ordine a questa ragione, che essendo la famiglia come tale, luogo in cui si compie la salvezza, ecco perché è la famiglia come tale che merita l'attenzione della Chiesa e della società. E così merita l'attenzione della Chiesa che riscopre come la propria azione pastorale, la propria azione di evangelizzazione, la propria azione di proclamazione della parola di vita che è il Vangelo, ha come luogo tipico, ha come passaggio obbligato quello della famiglia. A me sembra un segno quanto mai importante proprio dell'azione dello Spirito nella Chiesa di oggi, questo ritornare alla ribalta della vita pastorale, la famiglia come tale. Ma voi ci pensate, che cosa può essere l'obiettivo della cosiddetta nuova evangelizzazione se si prescindesse dalla famiglia come luogo primo per sua condizione, luogo primo in cui avviene l'evangelizzazione? Perché da chi impariamo a vivere il rapporto con Dio, a riconoscere le modalità del vivere da cristiano? Certo, lo posso imparare in parrocchio, lo posso imparare anche in oratorio, ma noi tutti sappiamo per esperienza che dove non esiste una famiglia che permette ai propri figli, ai ragazzi, di sperimentare sul vivo, quasi facendo un tirocinio di vita cristiana, che cosa significa credere nel Signore Gesù, gli altri impegni, gli altri sforzi di tutte le altre istituzioni sono condannate a disperdersi per la gran parte. E alla stessa maniera mi pare che diventi davvero un momento in cui colgo l'azione dello Spirito nella Chiesa di oggi, il sorgere di famiglie che proprio per attuare più pienamente la propria missione nella Chiesa e nella società trovano e realizzano forme aggregative diverse, varie tra di loro, ma forme aggregative che stanno a dire come la famiglia è protagonista e diventa insieme con altre famiglie protagonista di presenze, di testimonianze, di novità, di nuovi carismi all'interno della vita della Chiesa. Ogni volta che mi capita di incontrare esperienze di questo tipo, e ce ne sono veramente tante e diverse, mi viene fatto di dire: vanno diminuendo le comunità religiose, vanno diminuendo le comunità di persone consacrate, ma non dobbiamo dimenticare come vadano crescendo le comunità di famiglie. Ecco, questo non per dire che un movimento compensa l'altro, sono due vocazioni, tutte e due necessarie, belle, indispensabili nella Chiesa. Ma io penso che dobbiamo aprire gli occhi sull'azione di Dio nella Chiesa di oggi per riscoprire come gran parte di quei compiti che fino a ieri sono stati svolti dalle comunità religiose, oggi vengono via via assunti e svolti dalle famiglie. E questo direi anche a tutto vantaggio della stessa vocazione consacrata, che non deve apparire ai nostri occhi valida per quello che fa, per il servizio che fa, ma prima di tutto e soprattutto per quello che è, per quello che testimonia con la sua vita di riferimento all'assoluto. Allora sono convinto, ma questa può essere una convinzione molto personale che magari gli anni a venire smentiscono, sono convinto che l'emergere della realtà della famiglia nella sua comprensione biblica e teologica, nella sua presenza pastorale, nella sua risposta secondo modalità nuove all'interno della Chiesa e della società di oggi, sia veramente un'azione suscitata dallo Spirito che noi dobbiamo riconoscere, dobbiamo accompagnare e di cui dobbiamo avvalerci anche per riscoprire nella sua purezza più vera, più genuina, anche la vocazione dalla consacrazione. Per cui, quando si parla di complementarietà tra la vocazione matrimoniale e la vocazione alla vita consacrata, non è soltanto questione di dire delle parole, è questione di riconoscere un movimento che lo Spirito ha già impresso nella sua Chiesa e che, nella misura in cui noi siamo disposti a riconoscerlo e a valorizzarlo, non potrà dare che dei frutti ottimi, bellissimi per la Chiesa e anche per la società di domani.